te, vorremmo capire un po' meglio, anche se insomma i giornali l'hanno spiegato e non solo da oggi, di che si tratta esattamente.
Sì, buongiorno a tutti e tutte. Di cosa si tratta? È una cosa dal punto di vista tecnico abbastanza complicata. Non stiamo qui a disquisire su esattamente di cosa si tratta. Diciamo un accenno dal punto di vista tecnico è che è stato trovato da vari gruppi di ricerca diversi che fanno ricerca sulla sicurezza dei sistemi informatici, che le moderne architetture dei processori che vengono usati in tutti i dispositivi elettronici del mondo, praticamente solo pochissime sono escluse, il modo in cui sono pensate queste architetture è passibile di tre, in realtà, gravi tipi di vulnerabilità. La vulnerabilità è un concetto che si riferisce alla conclamata possibilità di un oggetto informatico o hardware di funzionare male, e di funzionare male però non semplicemente non facendo quello che uno si aspetta, ma facendo addirittura delle cose che possono portare delle conseguenze pericolose. Adesso tutto questo discorso è molto astratto. Nel pratico, le tre cose che sono state trovate sono frutto di ricerche molto lunghe e sono state trovate a giugno dell'anno scorso, e però per il modo in cui viene affrontato dall'industria questo tipo di scoperte, è stato rivelato solo adesso l'esistenza di queste cose, per dare tempo alle industrie di indagare ulteriormente e di creare delle soluzioni temporanee. Tornando al succo, è stata trovata la possibilità di leggere una parte di memoria che i computer usano come memoria privilegiata, ovvero memoria dove vengono messe delle informazioni molto importanti che non devono essere lette da tutti i programmi, ma che devono essere lette solo dalla parte più importante dell'esecuzione del computer, cioè il centro del sistema operativo, quello che si chiama il kernel. Esistono tre modi diversi di accedere alla memoria che il kernel usa, e questo non è una cosa che dipende dal modo in cui sono stati scritti i sistemi operativi. Infatti tutti i sistemi operativi sono affetti, dipende proprio dal modo in cui sono fatti i processori, ed è una architettura talmente generale che non dipende solo da un produttore di processori, ma dipende da praticamente che è un tipo di vulnerabilità che è stato trovato in tutti i processori comunemente utilizzati. È stato trovato principalmente nei processori Intel dal 1995 ad oggi, ma anche i processori AMD e molti processori ARM sono passibili di una sottoclasse di queste vulnerabilità. E questo cosa vuol dire? Beh, vuol dire che in linea di principio tutti i dispositivi informatici che usiamo comunemente, i tablet, gli smartphone, i computer, ma anche i computer che ospitano tutti i siti web, tutti i servizi che usiamo su internet, i cosiddetti server, quelli che fanno girare il cloud, diciamo così, quelli che fanno funzionare internet che non vediamo nei grandi data center, sono tutti passibili di attacchi. Sono noti questi attacchi? No, non sono stati rilevati, però per il tipo di vulnerabilità di cui stiamo parlando non è possibile rilevarli. Insomma, sembra una cosa gravissima, in realtà è molto improbabile che sia mai successo, è molto improbabile che qualcuno se ne sia accorto, salvo i ricercatori che hanno trovato queste vulnerabilità, perché stiamo parlando di vulnerabilità molto complicate da trovare e anche abbastanza complicate da sfruttare. Per dimostrare che queste vulnerabilità sono vere, i ricercatori che le hanno trovate hanno fatto dei cosiddetti proof of concept, cioè hanno creato dei programmi che le sfruttano e hanno estratto delle informazioni utili. Ad esempio su internet si trovano dei video in cui fanno vedere che usando uno con un programma che hanno scritto loro, riescono a estrarre la password che loro stessi stanno mettendo in un programma in quel momento, oppure fanno vedere che riescono a estrarre in tempo reale delle informazioni molto importanti dal nostro browser mentre navigano sulla loro stessa macchina. È una dimostrazione, quindi apparentemente è una cosa molto grave. Probabilmente nel breve, a breve termine non succederà niente, perché sono vulnerabilità molto molto complicate da sfruttare, però diciamo, questo pone un'ombra su tutta l'industria dei processori moderna, che ha come dire permesso, che ha concepito con poca preoccupazione verso la sicurezza tutto l'hardware che noi usiamo fino ad oggi.
Ma mi vengono spontanee una serie di domande. Intanto c'è Colaianni, che oggi su Repubblica, insomma, conoscerai, è definito uno dei massimi esperti del campo, dice che praticamente l'unica cautela è buttare tutto e poi ricomprarli quando saranno, insomma, quelli prodotti successivamente. E poi dice che appunto, come dicevi tu, questo è molto complicato da usare. Però a me viene una domanda così ingenua, forse. Allora, dicono i giornali che questi meccanismi servivano ad accelerare poi la funzionalità dello strumento, no? Ma siamo proprio sicuri? Cioè, non possiamo immaginare, anche se tu dici che è comunque un sistema complesso da usare, e Colaianni dice che ci sono altri che sicuramente vengono usati, insomma, voi anche nelle dita nella presa ne avete parlato, uno per tutti Trojan, no? Questo o vari virus, eccetera. Siamo proprio sicuri che sia stata solo una svista? O che magari, diciamo più morbidamente, magari costi-benefici, questo migliorava la resa dello strumento e quindi chi se ne frega? Non lo so se sono stata chiara.
Guarda, mi sento purtroppo di confermare quello che Colaianni dice, perché per due ragioni, tre in realtà. La prima è che esistono altri meccanismi molto più affidabili e meno complicati, che possono essere usati come vettore di intrusione all'interno di un sistema informatico, e da questo punto di vista Intel ha sempre una colpa maggiore rispetto a tutti gli altri vendor, a tutti gli altri produttori di tecnologia, perché Intel ha su praticamente tutti i suoi processori messo una cosa che si chiama Management Engine, che è una tecnologia proprietaria, che in pratica è un altro piccolo processore che controlla tutto il processore all'insaputa dell'utente, non si sa che cosa fa bene, e è una tecnologia, diciamo, che sembra fatta apposta per spiare, anche se viene venduta come tecnologia, diciamo, di gestione assistita, eccetera eccetera. Mentre invece questo, che è un problema architetturale comune a tutti i produttori, sembra proprio un errore in buona fede, un errore non grossolano, un errore di fino. Infatti il secondo motivo per cui mi viene in mente insomma, che non ho abbastanza pochi dubbi sul fatto che questa non sia una vulnerabilità messa lì apposta, è che è poco affidabile, e non è una come dire, è molto complicata da sfruttare, quindi sarebbe anche economicamente poco conveniente dal punto di vista del governo.
Sì, quello che dice anche Colaianni, infatti, sì, dice questo. Però questo,
sì, è proprio perché per sfruttare questa cosa devi pagare delle persone un sacco brave per fare gli exploit che ti servono per usarle, e non conviene.
Però
il terzo motivo è che le persone che hanno trovato queste vulnerabilità sono i migliori del mondo, sono quelli più bravi, proprio ordini di grandezza più bravi di delle persone normali che lavorano in questi ambiti. Quindi, come dire, gli do credito.
Sì, sì, ma questo però apre perché quando, per esempio, anche Colaianni, e poi tu lo confermi, parla di sistemi più semplici, questo ovviamente non ci tranquillizza, più semplici fra virgolette, no? Per cui riapre un po' tutto il discorso del fatto, lui dice, mettere la propria vita sui social è una stupidaggine, no? Per
sì,
esempio,
sì,
quindi
certo, quello è
assolutamente quelli è meglio evitarli. Però, diciamo, soprattutto non solo, perché credo che col computer fosse lo stesso, ma insomma con gli smartphone è aumentata questa possibilità di controllo, che non è solo quella del mercato per sapere i tuoi gusti eccetera, cosa che si fa da tempo per esempio con le tesserine dei supermercati, dove banalmente no, i tuoi orientamenti diciamo di acquisto vengono monitorati,
vengono profilati, certo.
Certo, però dice vabbè, quello mi può interessare di meno. Però ecco, per esempio ti faccio una domanda molto banale, insomma mi accomuna anche a chi usa quegli strumenti magari pure poco, perché ci capisce poco come me, la questione per esempio della rintracciabilità della tua posizione sullo smartphone, no? C'è una cosa che tu puoi attivare, che è la posizione, per sapere se arriva l'autobus, e poi la disattivi. Però io ho visto per esempio che entrando su Google Map viene attivata automaticamente. Questo significa che in realtà quello togliere e mettere della posizione è fittizio? Non so se mi sono spiegata.
Dipende dallo smartphone che stai usando. Sugli smartphone di Apple non lo so, in realtà, molto bene, non sono molto ferrato. Sugli smartphone Android tipicamente ci sono due concetti separati. Uno è un tastone che si attiva dal pannello a scorrimento dall'alto,
sì,
in cui tu puoi autorizzare o meno il cellulare stesso a leggere la posizione,
sì,
ovvero ad utilizzare l'informazione che arriva all'antenna GPS. E un altro è il concetto di autorizzazione per ogni app, per cui tu autorizzi quell'applicazione a leggere la posizione dal cellulare stesso, quindi sono due step diversi. Una volta abilitato, di solito per funzionare delle app ti chiedono di poter leggere, ti chiedono di poter fare delle azioni. Google Maps tipicamente ti chiede, anche se in realtà non è obbligatorio, ma ti chiede di poter leggere la posizione. Una volta che tu hai autorizzato quell'applicazione a leggere la posizione e hai abilitato la posizione sul cellulare, tu deleghi completamente la tua fiducia a coloro che hanno scritto quell'applicazione sul fatto che con questa informazione non ci facciano delle cose brutte. Quindi se tu deleghi a Google la possibilità di avere accesso all'informazione fisica dove sono, tu stai accettando un contratto in realtà che è implicito quando installi e usi l'applicazione.
Okay.
Stai accettando un contratto in cui tu cedi in usufrutto gratuito l'informazione mia posizione a una entità commerciale. Tipicamente poi Google non credo che usi questa informazione ad esempio per informare direttamente in tempo reale le forze dell'ordine, anche perché non gli converrebbe. Quello che fa è che profila completamente la posizione, è l'informazione più preziosa che si ha sul cellulare, probabilmente profila completamente i tuoi stili di vita e li vende in maniera
infatti
parzialmente anonimizzata, ma li vende in pratica non è anonimizzato,
certo.
La polizia o le forze dell'ordine in generale, purtroppo adesso anche supportate da una legge che è stata approvata dal Parlamento l'anno scorso, possono utilizzare dei programmi maligni che vengono installati con dei trucchi sul tuo cellulare per leggere direttamente la posizione. Questa cosa si sa che è stata fatta ed è pericolosa, però sono eventualità rare, ma possono capitare.
Quindi insomma
però questo è un problema generale legato al modo in cui abbiamo delegato a tecnologie di cui abbiamo poco o nessun controllo informazioni molto pervasive della nostra vita, e come dire, è più sistemico il modo in cui noi abbiamo delegato tutto questo, il modo in cui utilizziamo ad esempio gli smartphone, mentre invece la vulnerabilità con cui abbiamo iniziato questa discussione è proprio il grosso errore di progettazione di questa tecnologia da 20 anni a questa parte. Sembra veramente incidentale, nel senso sembra più in buona fede, mentre invece il modo in cui siamo stati indotti a delegare anche ad esempio la ricerca del percorso in strada a un'applicazione sembra più meno casuale, diciamo così.
quindi magari vediamocela a casa prima, impariamocela e poi come facevamo una volta, insomma, proprio sulla carta. E se sbagli, se prendiamo un senso unico, torniamo indietro e vabbè. Senti, quindi adesso è arrivato anche un altro compagno della redazione che, insomma, sicuramente
che non mi bacchetterà per la complicatezza del
non so se ti ha sentito dall'inizio. No, guarda, se ho capito io, penso che, insomma, mediamente possano aver capito altri. La cosa su cui invito anche lui magari a interloquire è appunto l'aspetto, vabbè, tu dici questa cosa alla fine è stato un errore di percorso non intenzionale, ma diciamo lasciamo questa cosa sospesa, anche perché mi fido, insomma, di quello che dicevi te, che è un sistema molto complicato, ce ne sono altri più semplici. È quello che invece forse su questo c'è meno risalto, anche se, insomma, l'intervista con la Ianni lo dice abbastanza chiaramente, soprattutto quando parla dei social, cioè il fatto che invece ci sono questi altri sistemi collaudati e che, insomma, quando noi prendiamo in mano uno smartphone, non perché nel computer non fosse possibile, ma lì magari non c'era il telefono, io adesso non so, questo si potrebbe magari facilitare tutta una serie di intromissioni all'interno dei nostri smartphone, eccetera, però, insomma, succedeva anche nei computer sicuramente. Ma ecco, apre invece per fortuna, da un certo punto di vista, nuovamente il dibattito, per quanto forse purtroppo limitato, su appunto la vulnerabilità di questi strumenti. Ecco, questo non so se adesso ci può essere, diciamo, un uso alternativo, un uso più cauto, che non sia quello lasciatelo a casa, oppure non lo so, c'è la resa incondizionata, perché poi lo strumento è affascinante. Pensiamo per esempio all'uso dei social, no? Che spesso poi generano anche inchieste giudiziarie, fra l'altro, e processi, insomma, che magari si potevano evitare. Pensare di stare dietro l'anonimato di un nickname probabilmente è una stupidaggine.
Non lo so, io probabilmente non sono la persona migliore a cui rivolgere queste domande, perché anch'io ho poco contatto con, in particolare con il mondo dei social. Questo non vuol dire che in realtà
nemmeno io, però insomma, diciamo, anche quella è una scelta, no? Volevo sentire anche qui il nostro compagno, se... Dai.
Sì, io tornerei indietro, nel senso che un aspetto importante, interessante, su cui riflettere secondo me è quando è stata rilasciata questa vulnerabilità, cioè quando è stato fatto il disclosure, ovvero la vulnerabilità è stata scoperta il 1° luglio, se non mi sbaglio.
1° giugno.
Per fine giugno, diciamo, sono state informate le case produttrici dei processori e i vendor, insomma, i produttori dei maggiori sistemi operativi. Ma Intel ha deciso di rilasciare, cioè raccontare al mondo ciò che è successo proprio oggi, quando delle indiscrezioni.
Avrebbe voluto farlo la prossima settimana.
Mi sembra un po' più in là, però vai, prego, continua.
No, la storia del rilascio, allora, questo in realtà aprirebbe una voragine sul modo in cui ormai professionalmente vengono affrontate queste questioni, che stanno diventando sempre meno legate al mondo dei tecnici che stanno dietro a queste cose, sempre più invece...
Esatto, sono logiche finanziarie, pubblico. Neanche economiche, ma finanziarie.
Sì. Però è un discorso probabilmente molto troppo lungo. Comunque, diciamo che il modo in cui è stata, allora, questa classe di vulnerabilità è molto grossa, è stata scoperta da 3 gruppi di persone diverse: un gruppo di ricercatori di un'università austriaca, di Graz mi pare, un ricercatore di Google Project Zero. Google Project Zero è la sezione di Google che fa ricerca di sicurezza ed è, diciamo, la punta di diamante del mondo di questa roba qua. Ci sono le persone più forti del mondo dentro. E uno di loro indagava questa classe di vulnerabilità. E un altro gruppo di persone della Pennsylvania State University e di università americane. Questo gruppo di persone ha fatto quello che si dice responsible disclosure, cioè rilascio responsabile dell'informazione, ovvero non ha detto al pubblico quello che aveva scoperto, perché si pensa che diciamo, dire a tutto il mondo, appena si scopre una cosa, appena si scopre una vulnerabilità, si ritiene che questo possa essere un atteggiamento irresponsabile, pericoloso, perché poi i cattivi, non si sa bene chi, cybercriminali o chi per loro, possono sfruttare nel tempo in cui queste vulnerabilità non sono ancora risolte, le possono sfruttare per fare il male e quindi portare il mondo alla fine dei giorni. E a loro invece, questi ricercatori, anche perché la professione, diciamo, ormai la professionalità impone di comportarsi in questo modo, hanno fatto responsible disclosure, cioè hanno prima parlato con i produttori dei processori. Tra di loro i vari ricercatori non sapevano di aver scoperto la stessa cosa. È stato principalmente Intel che li ha messi in contatto tra di loro, ha detto: guarda, ha avvertito i vari gruppi di ricercatori che aveva ricevuto più input sullo stesso problema da più persone, e tra di loro quindi si sono messi in contatto e hanno riconosciuto tra di loro, parlando, che avevano scoperto grosso modo la stessa cosa, e gli è stato è iniziato il processo di disclosure, ovvero i ricercatori e il vendor ha iniziato a indagare la cosa, cioè a verificare se era vero quello che i ricercatori avevano scoperto, ha riconosciuto che quello che avevano scoperto era vero, i ricercatori hanno cercato di capire se questo problema diciamo colpiva altre tecnologie, e hanno trovato che anche AMD e anche ARM, o che sono altri due, sono altri due, diciamo, AMD è un altro produttore di processori dello stesso tipo di processori che produce Intel, e ARM invece è una holding che detiene il controllo di come si fa l'architettura dei processori che principalmente vengono usati sui nostri cellulari e tablet. Hanno scoperto che anche loro erano affetti da questa vulnerabilità e hanno rivelato anche a loro il problema, quindi hanno continuato a indagare. A questo punto poi hanno rivelato ai principali produttori di software che erano affetti da questo problema indirettamente, perché tutti i processori che loro usavano erano affetti da questo problema, e i produttori di software, tra cui ad esempio, anche se non è un vero produttore, però Linus Torvalds, se le persone che stanno dietro allo sviluppo del kernel di Linux sono state informate, e
un attimo, c'è Red Hat dietro
una soluzione.
C'è Red Hat dietro il kernel di Linux, non direi che
c'è Red Hat, c'è la Linux Foundation.
Non direi che non è un vero e proprio produttore di software, lo è. Anche se
è vero, hai ragione.
Produce
hai ragione,
software,
c'è un produttore di software. Hai ragione.
Open source, però.
E a questo punto quindi sembrava che la responsible disclosure fosse andata a buon fine, quindi tutti erano informati, tutti stavano lavorando per trovare una soluzione, e che bello, adesso ci coordiniamo tutti, fixiamo tutto, sistemiamo tutto, e poi dopo che abbiamo rilasciato gli aggiornamenti di sicurezza lo diciamo al mondo. A questo punto il 2 gennaio arriva a rompere le uova nel paniere una rivista online a cui io sono veramente molto affezionato e a cui voglio molto bene, che è The Register, che è una rivista online attiva da molti anni che si interessa di ambito informatico. In pratica dei giornalisti di The Register si erano accorti, leggendo le modifiche al codice sorgente del kernel di Linux, che stava succedendo qualcosa di gigantesco e che c'era questo processo di responsible disclosure in atto. Si sono informati, hanno cercato di capire cosa stava succedendo, e si sono accorti che Intel aveva un gigantesco problema. In più hanno indagato ulteriormente e si sono accorti che il CEO, il presidente di Intel, aveva venduto il 19, l'aveva venduta prima, comunque era stata resa pubblica questa informazione il 19 dicembre, aveva venduto tutte le azioni di Intel che lui poteva vendere, cioè la metà delle sue azioni. Aveva venduto 11 milioni di dollari di azioni di Intel, nonostante dal punto di vista economico non sembrasse sensato farlo. E quindi insomma hanno rivelato questa notizia al mondo il 2 gennaio e si è scatenato il putiferio, perché in realtà tutti i vendor, cioè i produttori di tecnologie, non erano ancora pronti a rilasciare l'informazione e si sono dovuti affrettare in pratica a confermare quello che aveva detto The Register e a spiegare che cosa era successo, e sono venute fuori queste due classi di vulnerabilità, una si chiama Meltdown e l'altra si chiama Spectre, e insomma è stato anche divertente da un certo punto di vista, perché nel mondo della sicurezza questo tipo di disclosure, questo tipo di rilascio dell'informazione diciamo molto legato all'ambiente delle grandi multinazionali, al fatto che ad esempio un ricercatore di sicurezza può essere minacciato di azioni legali se non segue questo tipo di rilascio delle informazioni. E il fatto che una pubblicazione di settore si sia accorta della cosa e abbia, come dire, almeno con un po' di anticipo colto tutti di sorpresa, mi lascia molto molto contento.
Sì, semplicemente io vorrei appunto sfatare questo mito del mondo del software libero, come questo, in questo insomma, mondo bellissimo in cui tutti hanno un'etica, perché secondo me appunto è anche questo fatto delle azioni e tutto il resto lo dimostra. È ormai un settore completamente sussunto dalle logiche finanziarie, l'etica è quella dei soldi, e quindi io non mi illuderei che ci siano tutti questi ricercatori responsabili che fanno questi rilasci responsabili. La responsabilità è solo quella dei soldi,
è solo una parola che è stata inventata per dare, esatto, una copertura morale a un processo industriale,
chiaramente.
Siamo assolutamente d'accordo.
Vabbè,
secondo me sì.
Comunque, scusami, giusto per chiudere, l'ultimo vero dubbio, l'ultimo vero problema rimane con il comportamento che, nello specifico, il CEO di Intel, ma in generale i grandi manager tengono, che è quello di tutelare, cioè nel senso, è questa la cruda realtà, tutelano i propri interessi personali, anche se sono a capo di aziende che hanno centinaia di migliaia di dipendenti e fanno un sacco di soldi in tutto il mondo e in parte detengono influenza sui nostri destini, anche se in maniera un po' indiretta. Lui, avendo accesso a questa informazione già dal momento dal momento in cui Intel è stata contattata dai ricercatori, sono professionisti anch'essi che sono pagati, insomma, lui ha deciso di fare questa azione qua e vendere tutto quello che poteva vendere, salvare il salvabile e diciamo mettere da parte tutti i soldi che poteva. Nel senso, niente di meno di questo ci si poteva aspettare, però è abbastanza triste e indice del, diciamo, di quanto questo mondo consideri importante la qualità di quello che produce, e invece quanto più consideri importante la quantità di soldi che riesce a fare.
Vabbè, direi che questo, insomma, almeno da questa radio è abbastanza acclarato, che per citare Oliver Stone, il denaro non dorme mai, ma non dorme mai nemmeno il nostro smartphone, secondo me, anche se lo spegniamo, non lo so, insomma, per cui grande grande cautela se proprio lo vogliamo usare. Al di là di questo, insomma, ragioniamoci, e soprattutto questo noi lo diciamo, insomma, qualcuno e qualcuna lo dice da questa radio: lontani dai social, questo assolutamente. Abbiamo fatto trasmissioni su questo, perché almeno da quel punto di vista, se dovessimo mai finire, facciamo le corna agli onori della cronaca, almeno non ci sarà la nostra foto in costume da bagno, ecco, mettiamola così, tanto che insomma ci potrebbe, una volta c'era, io l'ho detto già altre volte, c'era la foto della carta d'identità, se non c'era quella segnaletica, mo ce so queste foto improbabili, improponibili, insomma. Questo sarebbe l'aspetto minore, anche se, insomma, da considerare. Se non avete niente da aggiungere, possiamo concludere qui. Poi, se usciranno altre notizie, altre informazioni rispetto a questa vicenda, che dicevo è interessante proprio perché ripropone intanto appunto la vera faccia di questi benemeriti dell'umanità, come qualcuno li considera, perché appunto foraggiano il protagonismo di qualcuno e qualcuna, ma anche perché appunto gettano luce anche su tutti gli strumenti di controllo magari molto più usati e accessibili. Quindi grazie a te, grazie anche al compagno che
grazie
è arrivato, e niente, buona giornata, ciao.
Grazie, ciao.
Ciao.
E va bene, allora, se tu non hai nemmeno nulla da aggiungere, questo insomma è il nostro contributo a questa vicenda.
Io mi riservo solamente di riconsiderare l'ipotesi del complotto, perché secondo me, diciamo, non è del tutto da escludere che questa sia una cosa che è stata intenzionalmente progettata molto tempo fa e lasciata lì fin quando qualcuno non la trovava. E 95, quindi quando Google era appena iniziato, manco esisteva.
E questi sistemi più sofisticati che non c'erano, insomma.
Diciamo, appunto, tutte le cose che diceva il compagno prima sul è difficile, eccetera, è tutto vero, però magari dopo averla esaminata tecnicamente più nel dettaglio, vediamo cosa, vediamo se ecco, questa ipotesi si può riprendere.
Approfitto di questa tua puntualizzazione per chiederti allora, che sia, diciamo, messa in conto da tempi remoti o che sia comunque scaturita in tempi relativamente recenti. Voi prima dicevate è stata scoperta a giugno, probabilmente a giugno ne è stata data la notizia, va a sapere da quanto tempo ci lavoravano, anche questo credo sia difficile stabilirlo. Infatti. Comunque, questo secondo te non può preludere a un'occasione d'oro per diciamo sparigliare quello che è il mercato dell'hardware, dei microchip in particolare, perché significa, se queste cose, come sembra, sono confermate, che devi riconcepire da capo dei microchip esenti da queste falle, e quindi significa, beh, tutti i computer che c'hai li butti via, tra virgolette, e te ne devi comprare dei nuovi, insomma, sembra una rivoluzione.
È possibile, in realtà, appunto, molti dei problemi degli attuali microprocessori sono determinati dal fatto che si è sempre voluta mantenere la retrocompatibilità con sistemi e chip molto vecchi.
Molto vecchi.
E se li si riprogettasse da zero oggi, li si riprogetterebbe
in maniera completamente diversa.
Io non penso che ci sarà un cambio di architettura radicale, però sicuramente ci sarà la corsa all'acquisto dei nuovi chip che saranno compatibili con quelli di ora, ma avranno questi bug risolti, e senza dubbio un modo di accelerare l'obsolescenza programmata, che ormai forse non stava funzionando più, perché in fondo non abbiamo bisogno di tutta questa potenza nei computer, fanno di tutto col software, per avere bisogno di computer sempre più potenti, ma forse ora stiamo raggiungendo un limite in cui in ogni casa, in ogni tasca c'è un computer moderno e potente, e quindi e anche in ogni server farm c'è molta più potenza di calcolo di quella che occorra, quindi forse c'è bisogno di rincrementare le vendite in qualche modo.
Esatto, è proprio mi sembra che questo poi è comunque il risultato finale, a prescindere da come sia stata programmata o non programmata questa cosa, il risultato finale credo che sia questo. Quindi ci abbiamo da aspettarsi probabilmente già dai prossimi mesi il lancio di nuove generazioni dei computer, in cui l'utenza ovviamente è chiamata immediatamente ad acquistarli, insomma, no?
Chissà cosa faranno le azioni Intel in quel momento, quando rilasceranno i processori nuovi.
Beh, io credo che, come un po' per le automobili, no? Proviamo a fare un paragone con un altro strumento di massa, tra virgolette, cioè le vecchie automobili non te le buttano immediatamente fuori dal mercato, te le limitano l'uso, cioè ti dicono se sei euro 3, euro 4 non puoi circolare, eccetera eccetera. Adesso poi c'è l'automobile elettrica, per cui in prospettiva alcune città europee hanno progettato che fra 10 anni non consentiranno più l'uso di automobili a diesel, per esempio, ma solo elettriche o a gas, e questo ti dà ancora il tempo di, però questo è il futuro, e qualcosa del genere potrebbero fare anche nel settore dei computer, dell'informatica, degli strumenti di questo tipo, immagino, no?
Purtroppo noi possiamo solo osservare, in realtà abbiamo molta poca possibilità,
sì, certo,
di determinare. Un tempo eravamo più forti, però c'è un'analogia evidente.
Senti, ancora una domanda. Io prima, durante la rassegna stampa, siccome oggi insomma è una delle notizie che compaiono sui giornali, a me è venuto a chiedere, ma questa rete, il web, nella sua grandiosità, immensità e totalità, ma fisicamente i server del web, a me risulta che nessuno sa dove stanno e chi li controlla, insomma, cioè i server fondamentali proprio, che sì, è vero che so miriade di nodi e così via, ma poi ci sono dei luoghi magari più importanti di altri, dove stanno e chi
c'è li una tendenza a concentrare piuttosto che a distribuire, come un tempo la forza del web era che appunto era distribuito,
era sparso, distribuito,
ma ormai è quasi tutto in delle server farm, diciamo. Quando si parla di cloud si parla in genere di un determinato servizio offerto da un determinato operatore del mercato, che è molto spesso Amazon Web Services, perché Amazon, oltre che vendere qualsiasi tipo di cosa e consegnarla a casa a chiunque, possiede anche queste enormi server farm, questi enormi nodi dove ci sono dove sempre più spesso chi ha delle proprie infrastrutture fisiche decide invece di dislocare i propri servizi internet e di virtualizzarli. Quindi, mentre io, e lo dico anche da insomma persona che lavora nel settore, fino a 2 anni fa avevo 400 server tra Milano e Roma, adesso non per scelta mia ma per scelte aziendali, diciamo, questi server sono diventati virtuali e stanno nelle server farm di Amazon, e assieme ai server virtuali di tante altre aziende, quindi
di cui magari il nome di alcune, non so di quante, ma insomma di un certo numero sono sconosciute ai
sì,
più, insomma,
piccole, no? E grandi. Anche grandissime aziende hanno i server virtualizzati nelle server farm di Amazon, e anche aziende molto piccole.
E questi non rispondono, non c'è un criterio per cui si può dire tutte queste aziende che hanno la proprietà, comunque l'uso e la gestione di queste grandi server farm, rispondano a un organismo nel loro comportamento? No.
Ci sono delle leggi che regolamentano tipo dove si trovano i dati sensibili. Però le leggi, ad esempio per l'Italia, però le leggi vengono cambiate anche in funzione di questo cambiamento del web. Quindi se prima tu avevi dei dati sensibili,
cioè
e rispondevi al governo italiano,
è comunque il possessore della server farm che detta dei criteri agli organi legislativi,
sì,
nazionali, insomma.
Assolutamente,
ecco, questo volevo
dire. Questi organi legislativi nazionali si sono adattati a queste esigenze.
Esatto.
E comunque appunto il fatto che siano tutti o molti su Amazon Web Services, esistono anche altri sistemi di cloud come quello di Google, che ha un po' meno successo, quello di IBM eccetera, però tantissimi sono su Amazon, e anche questi bug recenti fanno sì che magari io, che da singolo posso comprare dei servizi, dei server virtuali su questa piattaforma cloud, che poi non vuol dire niente, vuol dire solo che c'ho il mio computer sul computer di un
sì,
altro e non a casa mia, posso sfruttando questi bug, se ci riuscissi, se fosse alla mia portata, potrei forse riuscire a accedere a dei dati di altri, come Amazon stessa, come Repubblica.it o Corriere, o come chiunque altro abbia dei server che condividono insomma gli stessi, cioè dei server virtuali che condividono lo stesso server fisico su cui gira il mio.
Quindi insomma, in buona sostanza, quello che a me preme sottolineare è che qui è una situazione, non so se ce ne sono altre, se paragoni si possono fare, comunque è una situazione in cui la legge segue la situazione di fatto, cioè il diritto, la legge segue la situazione di fatto, che è dettata apparentemente da tecnologia, apparentemente o formalmente,
sì,
ma poi da chi la possiede questa tecnologia sostanzialmente, insomma.
Assolutamente, e anche anche le scelte delle aziende di virtualizzare questi server e mandarli nel cloud su queste piattaforme virtuali è una logica che tecnicamente non ha, spesso non ha giustificazioni tecniche, però sono logiche che vengono dall'alto nelle aziende e spesso le giustificazioni sono finanziarie anche in questo caso, cioè la tua azienda meno cose possiede più vale e allora tu paghi 400.000 euro l'anno ad Amazon pur di avere i server virtualizzati anziché spendere 100.000 euro l'anno per avere i tuoi server sotto casa con la connessione sotto casa. E questo però fa cadere anche una parte appunto dei punti di forza della rete, che era quello che distribuita l'intelligenza,
esatto,
quindi della rete è distribuita.
Era difficile identificare un potere centralizzato proprio perché teoricamente e praticamente all'inizio questa decentralizzazione ne impediva il controllo. Oggi è sempre meno così, insomma, mi sembra di capire.
Assolutamente, io penso che Amazon è uno degli operatori di cui avere più paura oggi, perché possiede i dati degli acquisti di tutti e contemporaneamente possiede i dati di tutte le aziende che decidono di,
certo,
mettere
quindi
sulla piattaforma.
Quindi dal produttore al consumatore
Amazon,
lui c'ha in mano la catena delle informazioni.
C'ha tutta la catena dall'inizio alla fine. Certo, loro non dicono che vanno a frugare nei tuoi dati, probabilmente
certo.
Delle aziende che anzi dicono che hanno tutti dei sistemi di riservatezza di cose eccetera, però poi se proprio volessero potrebbero farlo, e in questo mercato che va così abbiamo visto che spesso conviene farlo anche se è costoso, anche se è appunto, se poi ti sgamano le tue azioni cadono, ma poi il fatto anche che le azioni salgano e scendono fa parte dei giochi, quindi.
Senti, ma tu in una domanda proprio ultimativa, tipo da chi butteresti dalla torre, quelle domande lì, o che te porteresti sull'isola deserta, un ciclostile e una macchina da scrivere, li conserveresti tu oggi come oggi?
Un ciclostile e una macchina da scrivere? Sì, anche un computer non collegato a internet lo conserverei. Un computer isolato è un computer isolato e fisicamente protetto e abbastanza sicuro.
Quindi insomma teniamo in considerazione una riserva di cosa verso la bassa tecnologia, perché non si sa mai, domani potrebbe tornare utile.
Ecco, così ci continuano a dire che noi siamo per la candela, che è una vecchia storia dei tempi dell'antinucleare. Bene, allora 12.09, diciamo molto molto interessante, anche abbastanza comprensibile, devo dire, insomma, questa conversazione la ritroverete sul sito per chi magari si è collegato in ritardo, un punto di vista insomma come al solito succede da questi microfoni un po' diverso da quello che trovate in giro. Allora la mattinata per ora la concludiamo e vi ricordiamo come intanto l'appuntamento di domani pomeriggio al comitato di quartiere Alberone in via Appia Nuova 357, facilmente raggiungibile dalla fermata metro A di Furio Camillo, perché domani c'è anche questo corteo fascista che lambirà insomma in un certo senso quella zona, passerà proprio sulla Tuscolana a parallelo, diviso da una traversa, una grossa che mi pare proprio via Furio Camillo, dalla sede del comitato di quartiere Alberone. Quindi è importante, è diversi giorni che lo diciamo, è importante la partecipazione alle 16 lì davanti al comitato di quartiere. Vi rinnoviamo l'invito a sottoscrivere per Radio Onda Rossa e vi ricordiamo che la prossima presentazione di Scarceranda sarà giovedì 11 gennaio alla libreria Lo Ieti in via Perugia al Pigneto, e quindi poi ci sarà questa presentazione con due compagni della radio e poi anche una cena per chi voglia restare. E quindi un saluto e un grazie a chi ci ha ascoltato finora e come sempre un grande abbraccio a chi lo ha fatto privato e privata della propria libertà.
Ciao.